Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. In particolare questa settimana tratteremo del linguaggio della scienza. Che linguaggio parlano gli scienziati? Beh, se guardiamo le loro conferenze, se guardiamo le loro scoperte, queste ci vengono comunicate praticamente in un linguaggio, in un metalinguaggio che è quello dell'inglese, no? Quindi la scienza come espressione della sua attività parla il linguaggio inglese, che è il più conosciuto nel mondo. Anche i libri che scrivono gli scienziati, anche quelli italiani, vengono pubblicati e scritti in inglese. Però non di questo ci interessiamo oggi, ma del linguaggio che viene adoperato dagli scienziati nel loro lavoro, quando cioè studiano i modelli, per esempio, dell'universo, quando studiano le teorie cosmologiche, quando si occupano della fisica quantistica, o trattano del modello standard delle particelle, come negli esperimenti che poi vengono effettuati all'LHC, nell'acceleratore di particelle. Qual è il linguaggio della scienza, della fisica, ma anche possiamo dire della relatività, della teoria dei sistemi, dell'elettronica, dell'elettrotecnica, perfino della statistica? Beh, questo è il linguaggio della matematica. Sappiamo che non proprio dagli esordi della scienza, che potremmo far risalire in qualche modo agli antichi greci, i quali già avevano capito, come fece Euclide, che ci sono dei problemi pratici, come la misura delle aree, come la costruzione degli edifici, come il moto dei pianeti nel cielo, che possono essere descritti come la stessa dimensione della Terra, no? Cioè quanto è grande la Terra, che cos'è la Terra. Beh, queste teorie, queste scoperte sono state fatte grazie alla matematica. Quindi, anche nelle radici più remote della scienza, noi ritroviamo questo linguaggio con il quale in pratica si può rappresentare, la creazione. Passarono sotto l'ala di Aristotele 2000 anni, si dovette in qualche modo arrivare all'epoca, al VII secolo, al XVII secolo, al 1600 con Galileo Galilei, ma molto più di lui, Isaac Newton, che si accorse come una legge fondamentale che regola il moto dei corpi, di tutti i corpi che hanno una massa, beh, questo loro movimento può essere descritto e rappresentato grazie a una legge matematica, ad una formula. Tutti conoscono l'espressione F uguale m per A, no? Che lega la forza, l'accelerazione, la massa di un qualunque corpo, no? Sappiamo che, come ci ha insegnato appunto Newton, in questa seconda legge della dinamica, che se un corpo viene sottoposto a una forza, viene applicata una forza su questo corpo comincia a muoversi, se è fermo comincia a muoversi con un'accelerazione, cioè di un moto uniformemente accelerato. F uguale m per a. Queste grandezze, la forza, la massa e l'accelerazione sono legate da una equazione matematica. Certo, questa è una scoperta che ha fatto Newton, come ha scoperto anche poi la terza legge della dinamica, che è il principio di azione e reazione. Ma dopo di lui le cose, che insomma, inizialmente sono abbastanza semplici, si sono complicate. Per esempio, lo stesso Newton, quando volle descrivere i movimenti, per esempio, dei pianeti, descritti così da Keplero, ma in una maniera che già faceva intuire delle leggi matematiche, le famose tre leggi di Keplero, beh, quando Newton si cimentò con il calcolo delle orbite della Terra intorno al Sole, della Luna intorno alla Terra e così via, fu costretto, tra virgolette, a usare degli enti matematici che usiamo ancora oggi, le derivate, gli integrali, le equazioni differenziali. Sembra proprio che la natura parla in matematica. E naturalmente, man mano che si avanza nella comprensione dell'universo, della creazione, il linguaggio matematico si è arricchito man mano. Quindi, ai tempi di Newton c'erano le grandezze scalari, come può essere la massa, no? Che si misura con un numero, con un chilogrammo, si esprime con l'unità di misura del chilogrammo. Una temperatura di un corpo si misura in gradi, ma sono semplici numeri. Ecco, per descrivere invece il movimento non bastano i semplici numeri, è necessario ricorrere a delle cose che si chiamano vettori e grazie a questi vettori possiamo descrivere il movimento dei corpi, anche i campi elettrici, i campi magnetici e così via. Poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che col tempo, man mano che si sono aggiunte le conoscenze, si è visto che gli scalari e i vettori non erano più sufficienti, le formule di Newton non bastavano più. Per esempio, quando si è inventata, tra virgolette, la statica, no? Questa scienza che ci permette di costruire dalla casetta al grattacielo, dalla stradina al ponte, dal muretto fino alla più grande diga che possiamo progettare, vettori e scalari non bastano più. È necessario introdurre quelli che gli scienziati chiamano tensori, ma che sono molto più complicati anche nella loro manipolazione rispetto agli altri. Ma poi immaginiamo quello che è successo negli ultimi 100 anni, quando è stata applicata la matematica digitale, i numeri binari, i numeri ottali, i numeri esadecimali, gli spazi vettoriali, per realizzare che cosa? Per realizzare reti di trasmissione di dati, la telefonia, come vedremo fra poco, le reti che avvolgono tutto il mondo, il Wild World Wide Web, no? Ebbene, è necessaria una matematica sempre più sofisticata. Quelli che noi comunemente usiamo tutti i giorni, Google, i motori di ricerca, ci troviamo i dati tutti ordinati. Beh, dietro tutto questo c'è un mucchio di matematica, anche molto complessa. La stessa intelligenza artificiale, le reti neurali, tutte le ultime scoperte sono scoperte fondamentalmente fatte grazie alla matematica. E questo linguaggio diventa sempre più difficile. Ma è qualcosa di meraviglioso, perché quando Einstein, il padre della relatività, si interrogava su come era strutturato lo spazio-tempo, con queste formule, no? Vi ricordate E uguale mc quadro, le equazioni di campo della relatività generale, ebbene, questo molto complicato, anche lui attingeva a delle strutture sono i tensori e le equazioni della geometria differenziale, insomma, roba complicata. Ebbene, questo però ci permetteva di comprendere il mistero di come funziona il mondo. E lui una volta disse: si può dire che l'eterno mistero del mondo sia proprio la sua comprensibilità. Il fatto che il mondo sia comprensibile è un miracolo. Se andiamo avanti negli ultimi anni, nei scienziati, nella scienza di oggi, troviamo delle cose addirittura più complicate della stessa relatività. Se andiamo a vedere le teorie che riguardano la meccanica quantistica, il modello standard delle particelle, quello che poi viene praticamente ricercato negli acceleratori di particelle, si applica una matematica molto complessa, molto rarefatta, la topologia algebrica, la geometria simplettica, quindi che cosa sono i simplessi, le teorie di Golgi, i quaternioni, le algebre di Clifford, insomma, gli spinori, ecco, roba veramente difficile, veramente complicata. Il linguaggio della matematica degli scienziati sta diventando veramente complicatissimo, tanto che sono pochi, ecco, le menti che riescono a padroneggiare questi strumenti e a farli diventare, predittori della realtà. Gli spinori, molti magari non l'hanno neanche sentito che cos'è uno spinoro, è qualcosa anche di molto controintuitivo. Pensiamo che qualsiasi oggetto che noi possiamo usare, poggiato sul tavolo, se lo facciamo ruotare di 360 gradi, lui torna al suo posto. Ecco, uno spinore non è così, uno spinore, se io lo faccio ruotare di 360 gradi, si trasforma nel suo opposto. Per ritornare se stesso gli dobbiamo far fare un altro giro, cioè con una rotazione di 720 gradi uno spinore ridiventa quello che era in partenza. Cose assolutamente controintuitive, strane, eppure sono necessarie per descrivere quello che succede nel mondo microscopico delle particelle elementari. Ricordiamo per esempio l'elettrone di Dirac che ha scritto delle equazioni la cui soluzione è proprio il cosiddetto spinore di Dirac. Cose difficili, cose anche abbastanza intrattabili, che però dobbiamo dire negli ultimi tempi non danno frutto. Per esempio, il modello standard della cosmologia, quindi il Big Bang e tutto quanto quello che da un centinaio di anni in qua, ecco, viene ritenuto essere il modello matematico dell'universo, sta andando un po' in crisi. Sta andando in crisi perché le osservazioni del telescopio spaziale James Webb non coincidono con quello che gli scienziati hanno sempre pensato che dovesse accadere all'inizio della vita dell'universo. Quindi un po' queste idee così singolari, così difficili, non trovano riscontro nella realtà effettuale, nelle cose, nei fatti che veramente ci vengono mostrati dal telescopio spaziale. Oppure generazioni ormai di fisici stanno lavorando alla cosiddetta teoria del tutto, cercando di far coincidere la gravità di Einstein con la teoria quantistica e non ci riescono. Quindi in qualche modo questo obiettivo un po' altisonante, ecco, della teoria del tutto, ci appare sempre più un obiettivo sfuggente e anche velleitario. Dobbiamo dire che il motivo di tutto questo è abbastanza semplice quanto sconfortante. La scienza senza la fede diventa sterile. Stiamo scoprendo sempre poco e sempre male perché la scienza si è allontanata da Dio. La scienza non riconosce neanche più la sua altra ala di conoscenza, come ha detto San Giovanni Paolo II, cioè la fede. La scienza è diventata atea e quindi o non produce niente o produce frutti di morte. Il pioniere dell'intelligenza artificiale è stato un italiano, è stato il tecnologo italiano Federico Faggini, che è stato un grande, è vivente, un grande credente e un grande esperto di elettronica digitale. È lui che ha inventato il microprocessore, cioè il computer portatile, e il touchscreen. Lo dobbiamo a lui. È pioniere anche dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali, fin dagli anni 70-80. Quindi ha fatto delle invenzioni che hanno letteralmente cambiato il mondo. Beh, Faggini è uno dei pochi scienziati credenti. Come Antonino Zichichi si dichiara credente, crede fermamente in Dio, lo professa apertamente. E le sue idee sono state di successo. La scienza è un dono di Dio, ma quando non si riconosce la scienza come dono di Dio e diventa una scienza atea, materialista, diventa scientismo. E succede quello che successe ai costruttori della Torre di Babele, e cioè che le lingue si sono moltiplicate e non ci si comprendeva neanche con la persona che stava a fianco costruendo la Torre di Babele. È quello che sta succedendo un po' nel linguaggio matematico-fisico degli scienziati di oggi. Tanti di loro presumono addirittura di poter spiegare l'esistenza stessa dell'universo e facendo così si gonfiano di una millantata potenzialità che non c'è. La scienza non può spiegare l'esistenza dell'universo. È necessaria la fede. Chiudiamo questo argomento, sperando che gli scienziati tornino a essere credenti. Prendiamo come modello l'Immacolata Madre di Dio, quella donna che nel suo canto del Magnificat ci avvisa maternamente: Dio ha spiegato la potenza del suo braccio e ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Come anche dice il profeta Isaia, dice il Signore che ti ha riscattato e ti ha formato fin dal seno materno: sono io il Signore che ho fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra, chi era con me? Io svento i presagi degli indovini, dimostro folli i maghi, costringo i sapienti a ritrattarsi e trasformo in follia la loro scienza. Ecco, quindi se vogliamo avere una scienza che non sia complicatissima al punto di diventare incomprensibile, se non vogliamo che la nostra scienza si trasformi in follia, trasformiamo la scienza in dono di Dio. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.